Invito i consiglieri comunali a prendere posto. Assessore Grandu, mi liberi il consigliere Zavatta, per piacere.
Registrato.
Buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale di giovedì 26 ottobre 2017. Lascio la parola al segretario comunale per l'appello. Sì.
Grazie Presidente. Buonasera anche da parte mia. Procedo all'appello. Coffai Luca, De Lorenzo Enrico, Zavatta Cesare, Mappapa Maria Pia, Balsamo Francesco, Tucci Elisa, Marchetti Gianni, Pavilani Maurizio, Cenci Antonina, Sintoni Loretta, Bosi Gianni, Placuzzi Carmen, Vettorello Giampaolo, Savelli Paolo, Petrucci Daniela Paola, Mero Adriano e Fiume Michele. C'è il numero legale, presenti in 11.
La seduta del Consiglio Comunale è valida. Nomino gli scrutatori, consigliera Turci, consigliere Marchetti e consigliere Fiumi. Poi passiamo alle comunicazioni al Consiglio Comunale preliminari di seduta. Abbiamo l'approvazione dei verbali delle sedute consigliari del 31 maggio 2017 e del 15 giugno 2017. Come da prassi, se non c'è nulla in contrario, le diamo per approvate. Diamo per approvate quindi e passiamo ai punti amministrativi. Il relatore assessore Natalino Giam, consigliere Fiumi, prego.
Presidente, chiedo scusa, ma volevo fare una mozione sull'ordine dei lavori, nel senso che essendo tre delibere che riguardano l'assessore Natalino Zambi, che sono quelli in deroga al piano regolatore per le tre notte delibere, diciamo, del Consiglio di stasera, chiedevo che fossero magari trattate insieme e poi votate singolarmente, un po' come facciamo anche nel caso del bilancio o in altri casi in cui ci sono diverse delibere sullo stesso argomento.
D'accordo, credo che non ci siano problemi, assessore Giambi, quindi a questo punto lascio la parola all'assessore, punto numero 1, punto numero 2 e punto numero 3 dell'ordine del giorno.
Grazie. Prego. Presidente, buonasera a tutti. Le tre delibere che vi sottoponiamo alla vostra attenzione, se approvate, sono delibere di deroga, autorizzano il dirigente appunto a firmare in deroga i rispettivi permessi di costruire. Si tratta di due attività ricettive che chiedono la deroga sul presupposto dei principi elencati nella delibera numero 59 del 2015. Sono due progetti che sono di una certa entità, li avrete visti, riguardano lavori importanti. Sono stati peraltro anche selezionati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei finanziamenti che ha erogato alle strutture che facevano riqualificazione alla propria attività. L'altra è una struttura che ha come presupposto non la delibera, presupposto di deroga non è la delibera 59, sono l'articolo 14, mi sembra, del 380 e l'articolo 20 della legge regionale 13 o 15, trattandosi di strutture di interesse pubblico. Vi sto parlando di Villa Verde, che è la residenza per anziani. Quindi diciamo che sono diversi presupposti giuridici, ma la deroga è ammissibile nei tre casi. Unitamente ai progetti viene approvato lo schema di convenzione che stabilisce le modalità di esecuzione delle dotazioni territoriali, Le dotazioni territoriali sono una sono interventi che normalmente dovrebbero essere previsti in ogni singolo intervento, ma che, presupponendo la cessione di aree e la realizzazione di standard pubblici in una realtà come la nostra, dove abbiamo tantissimi, la maggioranza degli alberghi, con lotti piccoli, andare a impegnare queste aree per standard pubblici produrrebbe un duplice danno a loro, che toglierebbe la qualità, una parte della qualità che con l'intervento andrebbero a fare. In secondo luogo, noi ci troveremmo con piccole porzioni di verde o di parcheggi dispersi, magari in posizioni che non vengono ritenute strategico o importanti. Quindi le norme prevedono la possibilità di o monetizzare l'importo oppure di realizzarlo in aree che l'amministrazione mette a disposizione per poter concentrare questo tipo di queste dotazioni, aree verde, parcheggi in particolare, visto che sono la nostra necessità in questo momento, su aree adeguate. La convenzione stabilisce i tempi di realizzazione, le modalità, trattandosi di opere su area pubblica presuppone anche una procedura particolare, poi il dirigente mi corregge se ometto qualcosa, mi sbaglio, modalità di esecuzione, garanzie e collaudi, quindi trattandosi, ripeto, di interventi su nostre aree, vi sono delle regole particolarmente, non dico quasi restrittive, come quelle che fanno riferimento ai nostri lavori. Ecco. Passando alle delibere, in particolare, allora, la prima è quella del, parliamo del primo edificio, si tratta dell'Hotel Aurelia, sito in Viale 2 Giugno a Milano Marittima. L'intervento proposto è un intervento non radicale, ma comunque riguarda tutti i piani della struttura, dal piano terra dove vengono sistemati i servizi, ai piani superiori dove si riqualificano, si ampliano i servizi, i bagni, vengono accorpate alcune stanze, quindi per renderle più ampie, e sul davanti, sulla parte bassa esistente al piano terra, che attualmente è parte del soggiorno, viene proposto ai tutti i piani fino alla copertura la realizzazione di stanze di notevoli dimensioni, una sorta di suite, e viene rivisto completamente il prospetto, viene schermata e chiusa la scala di sicurezza, quindi è un intervento che è radicale, abbastanza importante ai piani, e cambia sostanzialmente il prospetto, la facciata della struttura, che in qualche modo era una struttura di valore, di qualità, un po' datata, con questo intervento che aggiunge delle superfici senza però aumentare il numero delle stanze, anzi alla fine le stanze complessivamente vengono ridotte di 2 unità per effetto dell'accorpamento di alcune stanze, di alcune di esse. Questo intervento è in deroga per il rapporto delle superfici previste dal piano, rapporti che sono previsti una certa percentuale tra superficie di riposo, superficie a servizi, una serie di parametri che avevamo introdotto in passato, ma che poi nella RUE abbiamo tolto, anche perché riteniamo che debba essere una libertà dell'imprenditore stabilire come rapportare le superfici e come dimensionare gli ambienti interni. È in deroga per l'H mezzi, soprattutto per la parte dell'ultimo piano della scala che viene aggiunta, che è a distanza regolare del confine e anche dalla strada, perché è a più di 8 metri, ma all'ultimo piano, per effetto di H mezzi, dovrebbe essere tagliata in modo, diciamo, sì, inclinato, quindi non consentirebbe l'accesso all'ultimo piano. È comunque conforme al RUE, perché abbiamo ritenuto nel RUE di ridurre l'altezza di H mezzi ed H terzi pur mantenendo la distanza dei confini. Supera complessivamente la superficie rispetto al parametro di piano regolatore, che è del 10% di incremento per le strutture singole, va all'11,9, ma anche questo è uno dei parametri che nella delibera può essere derogato. Adesso qui, se per vostra curiosità di qualcuno,
no, l'ho fatto girare, quindi adesso facciamo girare il lusso quando pare del lusso.
Va bene. Ci siamo fatti dare alcune tavole, adesso in futuro saremo anche ancora un po' più raffinati, ci faremo, visto che poi sono interventi anche costosi, quindi dal punto di vista delle risorse l'impegno è notevole, possiamo anche permetterci di chiedere qualche centinaio di euro per avere dei rendering che possono meglio spiegare il tipo di intervento. Credo qui di aver detto sostanzialmente tutto. La seconda delibera riguarda, come vi dicevo, la casa per anziani Villa Verde a Milano Marittima. La deroga consiste sostanzialmente nell'autorizzare una superficie che viene richiesta come ampliamento della sala comune solo ed esclusivamente per le distanze dalla strada. Gli altri parametri sono tutti rispettati, superficie, volumi, e solo perché la dimensione del lotto tra l'altro non consente se non quella posizione, per cui non vi era altra possibilità. Si tratta di un ampliamento degli spazi comuni, di cui credo, se qualcuno è frequentatore o ha avuto occasione di vedere la struttura, ha necessità. Nella struttura vengono fatte iniziative con le famiglie, con i familiari, quindi avere questo spazio, che tra l'altro è completamente vetrato, quindi, e non è neanche di grandi dimensioni, perché è vincolato, ripeto, al minimo di distanze dalle strade e alle alberature, mi pare che sia un ampliamento sui 45-47 metri, ma direi che è un ampliamento della sala che per l'attività è fondamentale, quindi noi lo abbiamo, diciamo, lo proponiamo per la deroga, che ripeto riguarda solo la distanza dalla strada e nessun altro parametro o indice. La terza delibera riguarda l'hotel Luxor. Siamo in Viale Cadorna. L'hotel Luxor dei tre è quello che subisce l'intervento più consistente. Praticamente viene rivisitato a tutti i piani, dal piano terra dove vengono realizzati i servizi, con anche la demolizione. Qui c'è anche un miglioramento della situazione nell'area cortilizia, perché c'è una struttura sul confine di proprietà, probabilmente condonata, che viene eliminata perché i servizi vengono accorpati all'edificio principale. Viene ampliata la cucina, la sala, il primo piano, e poi a tutti i piani le camere e i bagni vengono in qualche modo rivisti e adeguati come dimensione, per essere più in linea con le esigenze della clientela. Viene aggiunto un secondo ascensore, quindi a quello esistente, anche perché insomma non c'è aumento del numero di stanze, però mi pare che siamo sulle 50-52 stanze, quindi nei momenti di punta probabilmente un ascensore non è sufficiente. Quindi viene aggiunto un secondo ascensore e di qualitativo sull'intervento c'è la realizzazione all'ultimo piano di una spa di 174 metri quadrati, secondo le indicazioni e le previsioni della delibera, completamente vetrata sia nei tamponamenti che nella copertura. Ecco, la spa, diciamo, come previsto nella delibera, è in deroga come superficie. In deroga a questo vi è diciamo, la quantità di superficie oltre alla spa, pur rientrando nei limiti complessivi del lotto, vi è anche qui i rapporti delle superfici tra superficie soggiorno e superficie riposo, che nella norma di piano regolatore sono rigidamente vincolati e precisati. Come vi ho detto prima, li abbiamo lasciati liberalizzati nelle norme del RUE e quindi qui sono in deroga perché la vecchia norma vale ancora. Quindi deroga perché le superfici comunque sono diversamente rapportate, c'è la spa in bonus. Poi abbiamo questa struttura, è una struttura un po' vecchia, e per mantenere, quindi per realizzare la spa all'ultimo piano, viene realizzata una struttura esterna in cemento, in acciaio, su quattro pilastri, che sorregge l'ultimo piano e attraverso un sistema di tiranti va a consolidare anche la parte sul retro, resistente sul retro. Quindi c'è un consolidamento, non so se un adeguamento completo o comunque un consolidamento di gran parte della struttura. Questi quattro pilastri, che sono praticamente esterni alla struttura, perché non era possibile farli all'interno per le fondazioni e anche per gli elementi attiranti che hanno, sono in aderenza all'esterno, sono a distanza regolare dal confine, come distanze, ma non rispettano la visuale libera. Ripeto, mentre la visuale libera la rispettano poi i tamponamenti delle stanze, quindi la chiusura, le parti del fabbricato e le pareti, i tamponamenti rispettano la visuale libera. Questi quattro pilastri e alcuni che sono sul retro, alcune travi di collegamento, quindi elementi puntuali, non rispettano la visuale libera. Però riteniamo che anche normativamente, diciamo, essendo un adeguamento sismico di grande portanza, tranquillamente possa rientrare nelle deroghe, rispettando, come vi dicevo, la distanza dai confini. La visuale libera la rispetta, diciamo, la parte di edificio che chiusa va a impattare. Questi sono due elementi esterni autonomi che praticamente, insomma, come posso dire, non impediscono il passaggio dell'aria, quegli elementi che la giurisprudenza vuole tutelare. Mi sono dimenticato qualcosa? Allora, detto questo, qui siamo in presenza di tre strutture che le cui richieste di deroga sono compatibili nei due casi degli alberghi con la delibera numero 59 del 2015 e risultano ammissibili. Nel caso di Villa Verde risultano ammissibili in base al 14 del 380 e all'articolo 20 della legge 15 regionale. Dimenticavo, nel Luxor, nella convenzione che vi dicevo, regole e rapporti, viene anche stabilito, siccome questo lotto era questa società è proprietaria di un lotto nelle vicinanze dell'albergo, che non aveva utilizzato completamente la volumetria nell'edificio che aveva realizzato, ha trasferito e vincolato, quindi il lotto all'inedificabilità, ha trasferito 180 metri, quindi una parte della una parte di superficie è in deroga, è una ridotta anche perché c'è stato questo trasferimento di superficie propria.
Comunque non supera mai l'indice del lotto.
E non sì, siamo sempre all'interno dell'indice massimo del lotto. Scusate di questa cosa che mi stava sfuggendo, lui ci ha lavorato, io no, però insomma è un... se guardate la delibera, la convenzione, lo trovate scritto. Insomma.
Grazie Assessore Giambino, grazie per l'illustrazione delle tre delibere. Apriamo il dibattito. Consigliera Cenci, prego.
Sono stata molto attenta all'esposizione dell'assessore e lo ringrazio infinitamente per quanto esposto. E penso anche agli obiettivi quindi dell'amministrazione comunale, che sono migliorare, rinnovare, riqualificare, potenziare l'offerta turistica di questo territorio cervese, nonché innalzare i livelli qualitativi di ricettività. Tali obiettivi si esprimono e attraverso la promozione di interventi edilizi, come abbiamo visto, rispettando sempre i parametri richiesti dalle norme vigenti e con l'innovazione e l'inserimento mirato di tipologie di attività e di servizio ancora poco presenti sul territorio, per essere quindi competitivi con le efficienze strutturali e gestionali che offre il mercato nazionale e internazionale, quindi è bene migliorarsi e migliorarci. Il territorio noto con piacere, veramente, e con emozione proprio da cittadina cervese e anche da consigliera comunale, il territorio comunale ha intrapreso un percorso per valorizzare maggiormente le risorse ambientali esistenti, volgendo uno sguardo anche alle terme di Cervia, come ho visto, offerte benefiche sulla salute e dal punto di vista fisico, psicologico e alimentare, alle saline e i suoi prodotti derivati, quindi si sente parlare anche oggi in televisione dell'acqua madre, delle saline e del bene che dell'efficacia dell'acqua madre, e all'accoglienza e ospitalità per soddisfare le esigenze e gli hobbies di tutti coloro che vengono a soggiornare a Cervia, dal neonato al nonno. Quindi noi dobbiamo certamente migliorarci, continuare a migliorarci per questo motivo. Aspetti che certamente favoriranno l'incremento di visitatori nel nostro territorio, dando così lustro, visibilità alla nostra amata cittadina, considerando anche un vantaggio economico non da poco. Concordo inoltre, quale espressione del gruppo, al rinnovo costante, noi abbiamo sentito parlare della struttura che viene ad offrire un migliore servizio ai propri ospiti, fornendo adeguate risposte ad una crescente esigenza di richiesta. È un intervento di pubblica utilità e a beneficio della collettività in una zona salubre, quale la zona di Cervia, tutto il territorio cervese, in cui viene rispettato l'ecosistema ambientale. Grazie.
Grazie consigliera Cenci. Consigliere Fiumi, prego.
Grazie Presidente. Dunque, ma intanto ringrazio il Presidente Pavirani per avermi dato questa sera la possibilità di vedere con chiarezza, diciamo, i progetti, perché in sede di commissione, non voglio fare polemiche, però il dimensionamento era molto minore, quindi si capiva molto meno, diciamo, di quelli che erano i progetti. Queste fotografie, queste immagini lo dico senza polemica, ripeto, forse era meglio se le presentavamo anche in commissione, così si capiva un po' meglio. Soprattutto per noi che non siamo architetti, siamo un po' ignoranti sulla materia, sarebbe stato, diciamo, decisamente meglio. Comunque, vi ringrazio comunque di avermi fatte vedere. Io torno un passo indietro per fare un ragionamento che è un ragionamento, come al solito, politico sull'argomento dell'urbanistica, perché la premessa politica è che quando degli imprenditori investono nelle loro strutture e le fanno diventare più belle è sempre un successo per tutti, credo per la città e anche per questo Consiglio Comunale. Quindi bene che gli imprenditori investano, bene che gli imprenditori rinnovino le loro infrastrutture e le facciano diventare più belle. Però ecco, ricordo che quando abbiamo approvato la famosa delibera per le deroghe agli interventi sul piano urbanistico, appunto, delle imprese turistiche, ricordo che diciamo, le linee guida di quella delibera riguardavano tre argomenti, ovvero l'efficientamento energetico, l'aumento della sicurezza in termini, diciamo, di antisismici, diciamo così, e il miglioramento, appunto, delle infrastrutture turistiche legate, appunto, al miglioramento dell'offerta, quanto anche diceva la consigliera Cenci. Quello però che noi vediamo di fatto, io in questo caso qui lo dico proprio così, quello che si vede, no? Quello che si vede è sicuramente delle strutture più belle, ma si vanno delineando e si vede chiaramente a un aumento dei volumi. Ma questo era anche scontato e previsto anche in delibera. E la cosa che si vede di meno, che pure è stata citata anche dall'assessore correttamente questa sera nel suo intervento, però è la diminuzione delle dotazioni territoriali. E questo dato di fatto qui è un dato che in prospettiva può essere preoccupante, perché se esistevano strutture con posti auto, con verde pubblico, con comunque degli spazi, diciamo, legati agli standard, quelli che una volta si chiamavano il vecchio piano regolatore standard qualitativi, è chiaro che con questi interventi vengono sempre meno, perché obiettivamente l'imprenditore cosa ha interesse? Ha interesse a aumentare i posti letto, comunque migliorare la qualità delle camere, per cui aumentarle. Abbiamo visto, mi pare, il Luxor, no? Che al posto delle camere fa le suite, no? Quindi ingrandisce sicuramente le camere, le fa più belle, le fa più attraenti dal punto di vista turistico, però ha bisogno di spazio. Allora, questo fa bisogno di spazio che si legge già nella parte, diciamo, che riguarda le infrastrutture alberghiere. Io credo che una volta che avremo adottato il nuovo piano regolatore e quindi le nuove norme del piano regolatore, vedremo che probabilmente la stessa cosa capiterà anche per quanto riguarda il tessuto prettamente più urbanistico residenziale della nostra città. E questa cosa ovviamente mi preoccupa e non poco, anche perché noi abbiamo sempre detto che in questa città si è costruito fin troppo e ci sarebbe bisogno di recuperare spazi di verde, spazi legati all'ambiente e ridurre la cementificazione. Quindi un'altra delle cose che si nota molto bene, per esempio, e che va appunto nel senso di quello che ho detto, sono le altezze. Cioè le altezze qui aumentano dappertutto, quindi tra l'altro su strutture che ovviamente sono, diciamo, molto vicino alla spiaggia, quindi probabilmente aumenteranno la zona d'ombra, il cono d'ombra rispetto alla spiaggia e ai turisti. Anche questa cosa qui è una cosa da tenere in considerazione. Ma un ultimo rilievo che ho fatto anche in commissione, che credo dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione sia da questa amministrazione, ma anche dalle amministrazioni diciamo di livello superiore, quindi dalla Regione e dallo Stato, è il tema delle misure di sicurezza relative alle ingressioni marine. Perché noi sappiamo che, io lo continuo a ripetere in questo Consiglio, tutti gli studi ci dicono che aumenterà il livello dell'altezza dell'acqua e quindi aumenteranno le possibilità che queste ingressioni marine, che noi abbiamo già subito in diverse occasioni in maniera disastrosa, possano di nuovo verificarsi. Allora ecco, credo che all'interno forse di quella delibera in deroga, non l'è stato messo ma forse andava messo e comunque dovrà essere considerato nelle prossime deroghe, soprattutto quelle che sono più vicine alla spiaggia, credo che degli interventi di messa in sicurezza rispetto all'ingressione marina, proprio interventi specifici, che sono la presenza di impianti, per esempio, di pompaggio dell'acqua nel caso in cui ci siano interrati, che sono muretti a protezione dell'albergo stesso. Credo che un certo tipo di intervento andrebbe diciamo inserito in questo contesto. E per quanto riguarda le tre delibere, come ho detto anche in commissione, diciamo mi aspetto che in generale le deroghe che vengono fatte siano deroghe di rilievo, quindi non deroghe piccole. Quella di Villa Verde oggettivamente è una mini deroga che dà un po' fastidio, perché quando si tratta di distanze dalla strada, secondo me il mancato rispetto di distanze dalla strada è sempre un po' fastidioso come diciamo deroga, però in questo caso qui va diciamo a beneficio di una struttura che ha anche una funzione pubblica importante e quindi si fa. Però è un intervento talmente piccolo che non so se era necessario diciamo farlo passare dal Consiglio. Ecco, non chiederei anche che diciamo in linea di massima, quando si fanno delle delibere in deroga, ci siano delibere diciamo di una certa rilevanza. Io sono contento tutte le volte che ci è stato detto che questa delibera che facemmo generale serviva anche per far passare in Consiglio Comunale ogni diciamo deroga che veniva data. Questo ovviamente anche perché il Consiglio Comunale ha la possibilità di controllare, quindi di fare l'attività tipica di controllo degli organi di indirizzo. Però insomma questa è talmente piccola che mi sembrava diciamo un po' fuori contesto. Per quanto riguarda le altre due, ecco, la cosa che io da profano non ho capito bene è se rispetto a quei tre grandi macro diciamo obiettivi che si dava alla delibera generale, se effettivamente questi edifici, oltre ad essere più grandi, più belli e più voluminosi, li rispettano. Quindi se per quanto riguarda l'antisismica sono diventati più sicuri, per quanto riguarda l'efficientamento energetico ci sono stati dei miglioramenti e quant'altro. Allora, io ho detto, l'idea delle altezze a me non è francamente mai piaciuta, però diciamo anche nel caso della delibera generale io mi astenni proprio perché prevedeva il fatto che questo innalzamento fosse soprattutto legato a nuove attività di qualificazione come appunto quella relativa al benessere. Diciamo che il progetto del Luxor è un progetto interessante e che rispetta appunto quell'obiettivo. Non mi pare si possa dire lo stesso dell'innalzamento per esempio dell'Aurelia, però ecco, diciamo che se questo innalzamento andrà effettivamente a beneficio di questo valore aggiunto che si dà all'infrastruttura della città, bene. Se questo innalzamento sarà comunque generalizzato e riguarderà anche altre infrastrutture, francamente la cosa ci sembra un po' preoccupante. Quindi ecco, per concludere, ripeto quanto detto in fase iniziale: noi siamo contenti che gli imprenditori investano nelle loro strutture e quindi di conseguenza anche nella città, e che da questo il turismo ne abbia un beneficio. Chiederemmo però a questa amministrazione di fare molta attenzione per quanto riguarda il tema dell'eccessiva cementificazione del territorio e al fatto che comunque queste strutture alla fine aumentano i volumi del costruito nella nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Fiumi. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Pavirani, prego.
Una semplice riflessione su queste tre delibere che sono proposte, in particolare ovviamente i due interventi che coinvolgono due alberghi importanti in una zona importante di Cervia. Io penso che sì, tutte le preoccupazioni che sono state espresse anche dal consigliere Fiumi vadano prese in considerazione, ma queste le troviamo in gran parte dal rapporto con l'aggressione marina, con queste attenzioni verso questi fattori che ci coinvolgono e che coinvolgeranno ancora di più nei decenni a venire, sono poste all'attenzione dello strumento che è in questo momento oggetto di osservazione, cioè l'adozione della nostra strumenti di pianificazione, e quindi avremo occasione di tornarci e di affrontarli. Ma quello che mi sembra un dato importante, che già fa intravedere il futuro della gestione urbanistica nel nostro territorio, è quello che al di là degli indici, al di là della regolamentazione lasciata semplicemente a dei parametri freddi, li chiamo in questo momento, ci si orienta sempre più verso una realizzazione di interventi che sono il frutto di una riflessione, che sono il frutto di un indirizzo, perché noi ci troviamo a parlare di spa, ci troviamo a parlare di suite, ci troviamo a parlare non genericamente di una riqualificazione della proposta turistica. Questo apre un altro discorso molto importante, e cioè di una sempre maggiore costante e necessità di ampliare il rapporto con gli imprenditori, perché come alcuni esponenti della nostra giunta hanno avuto modo di dire ancora, l'amministrazione ci mette l'hardware, ci mette i permessi, ci mette le strade, ci mette quello che deve fare. Quello però che va fatto, la SPA piuttosto che qualche cos'altro, cioè tutto quello che riguarda l'individuazione del prodotto turistico, deve avvenire ovviamente in una strettissima collaborazione con le imprese, con gli imprenditori, che sono loro i protagonisti del mercato, sono loro che devono indirizzarci nella direzione migliore per la nostra amministrazione. Ecco, e queste delibere incominciano a premiare questo lento e costante lavoro che noi, che tutta la comunità di Cervia va facendo.
Grazie. Grazie consigliere Pavirani. Ci sono altri interventi? Direi di no, quindi passerei la parola all'assessore Giambi e all'ingegner Capitani per repliche e risposte.
Sì, alcune precisazioni. Intanto, consigliere Fiumi, è vero, le foto le avute in ritardo, noi le abbiamo avute oggi. È una carenza nostra, nel senso che fino al giorno in cui, fino ad oggi, anch'io ho visto il progetto più o meno in quella dimensione. Forse avendo un passato tecnico mi è più facile poi anche dal piccolo capire, e questo mi ha impedito di pensare prima, ed è stato un suggerimento dell'ingegner Capitani, che era opportuno, e lo faremo in futuro, questo è un impegno, ma è anche giusto che a fronte di interventi di questa qualità vi sia anche una documentazione, diciamo, chiara, che mette in condizione commissari, consiglieri di capire, quindi questo lo faremo. Per quel che riguarda il miglioramento sismico e la sicurezza, mi pareva di averlo sottolineato, forse non abbastanza, sicuramente nel caso del Luxor, mi deve essere forse sfuggito nell'altro di dirlo, però è chiaro che quando vi è una sopraelevazione che riguarda 4-5 piani di una struttura, il miglioramento sismico viene esteso anche alla restante parte. Relativamente alla sicurezza dell'ingressione marina, il ragionamento è molto lungo, noi lo abbiamo affrontato in diverse occasioni, anche quando abbiamo presentato i progetti del lungomare, nel quale realizzeremo una sorta di muretto che mette in protezione l'abitato, però nel frattempo e fino al 2019 sostanzialmente, o una data prima, se verrà chiarito dal servizio competente della regione come utilizzare strumenti alternativi, negli alberghi mi pare che questi che abbiamo considerato lo abbiano proposto, che chiediamo che venga fatta una recinzione stagna a un certo livello. Poi in futuro probabilmente opteremo per chiusure delle porte ai piani terra, non lo so, ma questo sarà un accordo che avremo con i tecnici della regione, dell'autorità di bacino. Nel frattempo noi, in un attività diciamo progressiva di anni, dovuti anche alle risorse, alla necessità ingente di risorse, stiamo cercando di creare delle zone dove già mettiamo in sicurezza, e questi il Luxor in particolare rientra nella zona dove a mare ci sarà il muro non l'Aurelia, che dovrà in qualche modo utilizzare altri accorgimenti. Riguardo al Villa Verde, voglio dire che sì, l'abbiamo considerato anche noi. Abbiamo valutato che la struttura avesse necessità e potesse, perché comunque esegue anche attività che coinvolgono i familiari, c'è un, c'è un certo dinamismo e quello spazio poteva essere effettivamente necessario. Abbiamo valutato, essendoci in quella traversa, su tutto il viale Matteotti, assieme ai tecnici, un marciapiede molto ampio, che in qualche modo diciamo, la visibilità potesse essere sufficiente per garantire diciamo, che non vi siano difficoltà nell'avvistare i mezzi in arrivo o in uscita. Per quel che riguarda gli standard e le dotazioni territoriali, forse nel cercare di fare una presentazione diciamo unificata e un po' diciamo, mi sono fatto prendere la mano dalla fretta e ho capito probabilmente che non mi sono spiegato bene, ma direi che mi corre più l'obbligo di fare un chiarimento complessivo sugli standard, perché è una questione che ricorre standard e dotazioni pertinenziali, perché è un problema che affronteremo sicuramente sempre in futuro, e su questo chiederei all'ingegner Capitani di dettagliare, lui che ha lavorato sul documento programmatico della qualità urbana, di dettagliare e precisare un po' sinteticamente la questione parcheggi pertinenziali e dotazioni di standard. Così facciamo, diciamo, chiarezza anche per eventuali, diciamo, per il futuro.
Bene, grazie Assessore Giambi. Ho chiesto io prima Assessore Giambi di poter puntualizzare un attimo, perché mi rendo conto che i temi che trattiamo di urbanistica sono molto complessi. Tra l'altro è una disciplina che è fortemente in evoluzione, e quando noi che siamo abituati a Cervi a ragionare da 20 anni con uno strumento che è figlio della 47 e del 78, stiamo ragionando adesso già in termini di una legge che ancora deve essere scritta, quindi mi rendo conto che salto è triplo carpiato e all'indietro. Speriamo in avanti di evitare piuttosto che all'indietro. Quindi un dettaglio. Allora, prima il Consiglio dei Fiumi diceva, mostrava delle preoccupazioni rispetto alle dotazioni territoriali, ovvero agli standard pubblici di urbanizzazione secondaria, per precisare il concetto. Allora, questa sera è venuto esattamente il contrario. Questa sera la cittadinanza deve essere contenta, perché per questa sera, per la prima volta, la cittadinanza porta a casa dotazioni territoriali in quantità che fino ad oggi mai ha portato a casa. Questo nasce dal fatto che siamo in un regime di salvaguardia, il RUE è molto più carico di dotazioni territoriali, ma questo per una scelta strategica, ma soprattutto per un rispetto della normativa sovraordinata. Per la precisazione, quella convenzione abbastanza lunga che trovate allegata ai permessi di costruire convenzionati serve appositamente, nel caso del Luxor, sia al trasferimento di quei metri quadrati che spostano ben poco rispetto all'importanza di quell'intervento, ma soprattutto servono a regolamentare i rapporti tra il pubblico e il privato nella realizzazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria da realizzare su aree del comune. Martedì scorso la Giunta Comunale ha approvato una delibera di indirizzo che individua delle aree dove è possibile realizzare questi parcheggi pubblici. Sono aree che avete già visto in altre occasioni con quelle delibere di presentazione, perché, come ho detto più di una volta in queste occasioni, l'amministrazione sta lavorando da un punto di vista tecnico, io parlo chiaramente da questo punto di vista, in parallelo tra strumentazione vecchia e strumentazione nuova, dandosi delle linee guida che poi trovano, per chi è attento, conferma della strumentazione nuova. Quindi quelle aree che trovate nel documento programmatico della qualità urbana, che sono destinate ad accogliere dotazioni territoriali, ovvero quelli che ai sensi della 47 si chiamano standard, sono le medesime che ieri la Giunta ha validato, dove dice possiamo fare in modo che gli interventi di miglioramento dell'offerta turistica che saranno prodotti sul territorio, che andranno in aumento di superficie totale, che è il nuovo parametro urbanistico del RUE, potranno trovare soddisfazione, perché altrimenti, come diceva prima Assessore Giambi, è inutile che un albergo che cresce di 1200 metri, 1500 metri quadrati, perché sapete che andiamo in metri quadrati e non in volume, si toglie il lotto in sostanza, perché il lotto alberghiero oggi è 700, 800, chi è più fortunato 1000, 1200 e compagnia cantando. Questo è ragionevole farlo, lo si può fare, normativamente ammesso, lo abbiamo già recepito dentro al RUE, la delibera di giunta comunale del settembre di quest'anno, metà settembre, 19 settembre, vado a memoria, ha stabilito le soglie di monetizzazione e la delibera di giunta di martedì scorso ha stabilito dove questi parcheggi possono essere fatti. Quindi, in termini di dotazioni territoriali, per la prima volta la comunità cervese porta a casa il giusto contraltare, e questo è importante. Per quanto riguarda invece i parcheggi pertinenziali, sapete che stiamo lavorando su degli atti che presto saranno sottoposti all'esame della commissione consigliare, quindi poi all'esame del consiglio comunale, dove sarà possibile in adempimento alla legge Tognoli, ma questi due alberghi non ne avevano bisogno perché non aumentavano il numero delle stanze, pertanto non aumentava il numero di parcheggi, realizzare a casa del comune in regime di concessione per un periodo di tempo che stiamo valutando l'opportunità di realizzare parcheggi pertinenziali. Quindi, lo dico ancora, anche in questo caso per la prima volta, strutture alberghiere che erano in difficoltà rispetto alla possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali necessari a fare in modo che la struttura potesse avere una qualità importante e al tempo stesso un pieno rispetto delle normative di ogni rango, lo potranno fare. Allora, questi sono passaggi che da un punto di vista tecnico mi rendono contento perché stiamo lavorando in una direzione sicuramente corretta. Mi rendo conto che sono difficili da cogliere perché sono molte volte tecnicismi particolari che chi non fa questo mestiere non riesce a cogliere fino in fondo, però penso che tutti quanti possiamo cogliere il fatto che il carico urbanistico insediato, ovvero la nuova superficie che viene portata, e questo varrà anche per tutti gli altri tipi di interventi quando il RUE sarà in vigore. Oggi c'è la salvaguardia, vale l'uno, vale il piano regolatore, vale il RUE. Cioè, portiamo a casa degli standard. Tutte le volte in cui il carico urbanistico diventa pregiudizievole del modo di vivere e di comportarsi di chi non fa l'intervento in quel momento. Cioè, un carico urbanistico che arriva è un vantaggio per chi fa l'intervento, potrebbe essere uno svantaggio se non adeguatamente valutato in contropartita per chi non fa l'intervento. Quindi migliorare la qualità urbana è la chiave di volta della pianificazione che Cerve sta portando avanti, che trova nelle dotazioni territoriali il contraltare e la giustificazione. Quindi teniamocelo in testa questo aspetto perché è molto importante. Due parole solo sulla sicurezza e sul contenimento energetico. È chiaro ed è scontato, non è rilevato a questo punto di vista nelle delibere in maniera esaltante, se non per la sismica, questo è rilevato nelle delibere, che qualunque intervento che oggi viene fatto deve rispettare la normativa subordinata di settore, sia che questa sia sismica, di sicurezza, piuttosto che di contenimento energetico. Quindi, soprattutto il contenimento energetico, siamo ben oltre quella classe C che battezzava il piano regolatore rispetto al fatto che si potesse avere l'incentivo. Quindi voglio dire, io capisco, anzi grazie per i dubbi che avete sollevato, perché mi ha dato l'opportunità di puntualizzare degli aspetti tecnici che se no difficilmente vengono messi in evidenza. Scusate se l'ho fatta lunga.
Grazie ingegner Capitani, grazie anche all'assessore Giambi. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto, ci sono interventi. Non ne vedo, direi che i gruppi si sono già esposti negli interventi in discussione. Passiamo a questo punto alla votazione. Votazione sul punto numero 1, nulla osta al rilascio di permesso di costruire convenzionato in deroga al PRG vigente e al RUE adottato ai sensi della delibera di Consiglio Comunale numero 59/2015 relativo a interventi in fabbricato ricettivo denominato Hotel Aurelia sito in Milano Marittimo, viale 2 giugno numero 34. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Il punto è approvato, sul punto c'è anche l'immediata esigibilità, favorevoli, sempre 10, contrari, nessuno, astenuti, 1. Anche l'immediata esigibilità è approvata. Passiamo quindi alla votazione sul punto numero 2, nulla osta al rilascio di permesso di costruire in deroga alle norme di PRG vigente e al RUE adottato relativo a un intervento in fabbricato destinato a residenza per anziani, sito a Milano Marittima, viale Matteotti numero 170. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Il punto è approvato, c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. L'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto numero 3. nulla osta al rilascio di permesso di costruire convenzionato e in deroga alle norme di PRG vigente e al RUE adottato ai sensi della delibera di Consiglio Comunale numero 59/2015 per la realizzazione di intervento convenzionato di riqualificazione e ampliamento di struttura ricettiva denominata Hotel Luxor, ubicata a Milano Marittima, via Cadorna numero 1. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Il punto è approvato, anche qui c'è l'immediata eseguibilità, favorevoli, 10, contrari, nessuno, astenuti, 1. Anche l'immediata eseguibilità è approvata. A questo punto ringrazio l'ingegner Capitani per la presenza e per il supporto. E passiamo al punto numero 5, variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e applicazione di quota parte a vaso di amministrazione 2016. Relatrice Assessore Fabri Rossella. Prego.
Buonasera a tutti. Diciamo che, visto che ormai mensilmente noi stiamo lavorando con puntualità sulla gestione del bilancio finanziario dell'amministrazione, questa delibera va in continuità con quelle approvate precedentemente, ovvero riguarda prevalentemente il monitoraggio della spesa e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche. La variazione in sostanza riguarda quindi un'applicazione di avanzo di amministrazione per 760.000 euro. Complessivamente la variazione è di 799.000 euro e quindi diciamo l'integrazione dei restanti 30.000 riguarda due finanziamenti ricevuti dalla provincia, quindi fondi vincolati che entrano e escono, diciamo uno per un progetto turistico, uno per un progetto collegato alle scuole. Conseguentemente la variazione è prevalentemente in conto capitale, riguarda servizi di ingegneria e quindi progettazione per 225.000 euro, indagini e campagne collegate alla sismica delle scuole per 75.000 euro, manutenzione stradale per 300.000 euro, implementazione del progetto della nuova viabilità di Cervia per 100.000 euro e interventi di manutenzione verde, ovvero finanziamento delle fioriture invernali per 30.000 euro. Fioriture invernali, ricordo a tutti, che sono quelle che permettono a noi di avere la città fiorita già a primavera, quindi per iniziare la stagione turistica anche nel periodo primaverile anche dal punto di vista della bellezza e dell'estetica della città, e consulenze e incarichi per 30.000 euro collegate alle spese legali, in questo caso riferite particolarmente alla nota questione legale col Marina di Cervia. Quindi sostanzialmente la variazione è questa. Preciso che la variazione ovviamente consente il permanere degli equilibri di bilancio, quindi non ci sono assolutamente degli elementi negativi sul bilancio dell'amministrazione dell'anno in corso, e che agisce per un valore di 565.000 euro sul fondo pluriennale vincolato 2018, in quanto queste variazioni in conto capitale sono finanziate ora, ma ovviamente agiscono a cavallo dei due esercizi 2017-2018, e quindi inevitabilmente si modifica anche il fondo pluriennale vincolato, visto che questo l'ho preciso perché i revisori di conti mi hanno chiesto di farlo presente. Ovviamente ci tengo a precisarlo, poiché il fondo pluriennale vincolato non crea più problemi in termini di calcolo dell'avanzo rispetto agli anni precedenti, poiché dalla finanziaria già del 2016 è stato svincolato, diciamo è più che altro un esercizio contabile, giustamente, che va rilevato, ma non agisce, non crea alcun vincolo nei bilanci della nostra amministrazione. Semplicemente quando le risorse sono a cavallo dei due esercizi, inevitabilmente, anche se vengono impegnati in un anno, non si esaurisce l'impegno della spesa nell'anno stesso. Siamo a fine anno, mancano pochi mesi, quindi questo è il motivo per cui i revisori hanno chiesto questa precisazione. La dico perché non era il parere del revisore non era ancora pervenuto quando abbiamo fatto la commissione, quindi ci tenevo a precisarlo. Sostanzialmente questa quindi è la variazione, e quindi andiamo a ratificare che abbiamo investito complessivamente l'80% dell'avanzo disponibile, manteniamo un residuo ovviamente in caso di situazioni di criticità, come è normale che sia, con un po' di prudenza mantenere ovviamente un po' di avanzo disponibile finalizzato a sostenere eventuali problematiche che speriamo ovviamente non capitino.
Grazie Assessore Fabbri. Passiamo alla discussione sul punto, ci sono interventi. Consigliere Fiumi, prego.
Grazie Presidente. No, anche in questo caso qui, per dire che c'è stato un po' un peggioramento, diciamo, della documentazione, nel senso che probabilmente ci sono state delle ulteriori modifiche di contabilità generale che non hanno permesso, diciamo, a me di capire praticamente alcunché dai fogli che ci sono stati lasciati, cioè sono delle variazioni più o meno su dei capitoli che sono assolutamente illeggibili per qualunque tipo di consigliere, cioè anzi direi che è carta praticamente inutile, che voi date ovviamente ma difficilmente capibile. Sarebbe molto più semplice, soprattutto mi permetto di dare questo consiglio in sede di variazione, visto che le variazioni significative non sono tante e l'assessore le ha ben rispiegate dopo che ce l'aveva già diciamo evidenziate in commissione, magari fare uno specchietto con le singole voci più importanti di variazione e quello che secondo me manca, è mancato un po' anche nelle due relazioni dell'assessore, una spiegazione un po' più dettagliata di quelle che sono le variazioni, perché faccio questo esempio per dire 300.000 euro di modifiche sulla manutenzione stradale non sono poco significative, sono abbastanza significative, anche perché se noi spendiamo 1,5 milioni, 2 milioni all'anno in questo momento, diciamo, per le manutenzioni, che sono un aspetto importante, noi consiglieri vorremmo sapere, perlomeno sapere, e poi anche essere liberi eventualmente di criticare se questi 300.000 euro vengono spesi per le vie del Forese piuttosto che per quelle della costa. Ecco, per dire, la stessa cosa è sugli altri appunti più importanti, cioè si parla di contratti di servizi di ingegnerizzazione, eccetera. Che contratti sono? Riguardano i progetti in essere, i lavori pubblici in essere, quali lavori pubblici? Cioè, sarebbe interessante avere un po' più di informazione, soprattutto su queste voci di bilancio che poi alla fine noi dobbiamo comunque in qualche maniera votare. Quindi sapere più o meno 100, 200 è importante, ma è importante anche sapere quali sono i contenuti. E vi assicuro che da questa, diciamo, non sono tantissime, però da questo malloppo di pagine, se voi ve lo foste anche voluto leggere e guardare a casa singolarmente, vi assicuro che non ci avreste capito nulla. Grazie.
Grazie consigliere Fiumi. Ci sono altri interventi? Consigliera Sintoni, prego.
Grazie Presidente. No, volevo fare giusto alcune brevi considerazioni. Allora, questa variazione di bilancio verte essenzialmente sull'applicazione di avanzo a fronte di opere pubbliche. Ormai siamo abituati alle variazioni di bilancio e ne approviamo di continuo. Questo è un fatto positivo perché il bilancio armonizzato, come ben sappiamo, è un bilancio che è di cassa e non più di competenza, per cui affrontare una nuova spesa occorre prima verificare se ci sono i fondi necessari e se permangono gli equilibri di bilancio tramite una serie di valutazioni. Quindi si tratta di un bilancio un po' ingessato. Il fatto che il bilancio non è più di competenza ma di cassa ha anche profondamente modificato radicalmente la gestione. E quindi diciamo che le variazioni di bilancio permettono di valutare costantemente questi equilibri. E poi l'altro aspetto positivo è che l'avanzo viene utilizzato per gli investimenti come giusto che sia. Quindi...
Grazie consigliera Sintoni. Ci sono altri interventi? Direi di no, quindi lascerei la parola all'assessore Fabbri se ha delle risposte o repliche.
Molto velocemente, in effetti abbiamo cambiato il gestionale contabile, quindi gli schemi di bilancio sono cambiati nel mese di ottobre, quindi cercherò sicuramente per i prossimi mesi di riuscire di far fare alla ragioneria un lavoro, devo dire, integrativo di sistematizzazione dei dati per renderli più leggibili. Voglio dire che non è una responsabilità degli uffici, è proprio che il nuovo gestionale è ancora, ahimè, meno friendly del precedente, quindi cercheremo di lavorarci, però appena cambiato anch'io comunque mi sono approcciata ai dati con una modalità diversa, perché il gestionale effettivamente rende un po' più complicato, gli accorpamenti sono veramente ancora più complessi. Detto questo, ci tenevo a precisare che per me è una variazione finanziaria, quindi come dire, io leggo e do dei chiarimenti sulle voci finanziarie, 300.000 euro come ho già detto di manutenzione, come ho già fatto presente in commissione, li possiamo tranquillamente vedere con il lavoro che fa l'assessore Giambi per le manutenzioni, lavori pubblici. Personalmente non sono a conoscenza come assessore al bilancio di quali tipi specifici di interventi di manutenzione sono previsti in questi specifici 300.000, che comunque si vanno ad aggiungere a una quota significativa di manutenzione nell'anno, e che è evidente che viene programmata in un calendario molto più ampio di iniziative e di interventi che è già iniziato, direi, l'anno scorso in maniera significativa, e che andiamo a, come dire, tarare in base anche alle disponibilità. Intendo dire che se ci sono 300.000 si fanno interventi per 300.000, quando c'è una disponibilità più ampia si fanno vari interventi, quindi voglio dire, in questo caso non è volontà di dare priorità a uno o all'altra strada, ma è piuttosto la necessità di essere corrispondenti ai fabbisogni rispetto alle risorse di cui disponiamo. Quindi in questo caso credo che l'aspetto politico sia che aggiungiamo altri 300.000 a quelle che sono le risorse di manutenzione già stanziate dal nostro comune e quelle che erano in bilancio di previsione. Queste sono aggiuntive, pertanto può essere solo che migliorativo il lavoro. Poi, come ho detto in commissione con l'assessore Giambi, cercheremo di darvi un quadro complessivo dell'analisi delle strade che noi abbiamo rilevato come necessitanti di interventi di manutenzione, però è evidente che è difficile dire cosa in uno specifico intervento di manutenzione, cioè stanziamento di intervento di manutenzione, è previsto esattamente, perché effettivamente sono molto complesse e i costi delle manutenzioni non sempre corrispondono seccamente alla variazione di bilancio. Mi piacerebbe che fosse così lineare, però come dire, il quadro complessivo dei fabbisogni volentieri lo guardiamo assieme, non c'è nessun problema. Credo che sia un quadro molto ampio e molto esaustivo, e anzi siamo disponibili e interessate ad accogliere eventuali ulteriori segnalazioni, perché ci mancherebbe che non fosse così, come dire, la città ci interessa tutta, quindi se ci sono delle zone che per caso non ci sono state evidenziate o non abbiamo rilevato, ben vengano. Quindi volentieri alle prossime commissioni vi forniamo il dato. Quello che voglio dire è che è bene che sia la commissione lavori pubblici e il lavoro che fate con l'assessore Giambi piuttosto che la commissione bilancio, dove io onestamente alle domande specifiche non sono in grado di rispondere, ma perché non le seguo direttamente, ecco, non per altri motivi. Ultima cosa che volevo dire è naturalmente, quando noi ragioniamo di variazioni ci sono molti spostamenti fra i capitoli, e ovviamente la difficoltà della lettura è anche dettata dal fatto che gli spostamenti fra i capitoli confondono rispetto alla variazione sostanziale. Purtroppo, come dire, è il bilancio armonizzato che ha questa struttura.
Grazie assessore Fabbri. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo passare alla votazione sul punto numero 5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, articolo 42, comma 2 e articolo 175, comma 2 del TUEL, e applicazione di quota parte avanzo di amministrazione 2016, attuazione indirizzo strategico numero 1. Favorevoli? 10. Contrari? 1. Astenuti? Nessuno. Sul punto c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 1. Astenuti? Nessuno. Anche l'immediata eseguibilità è approvata. A questo punto i punti amministrativi sono finiti, quindi possiamo salutarci. Io vi auguro buonanotte e ci incontreremo tra un mese.